In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù gli disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza della sua grazia e della sua pace. Anche questa domenica la liturgia della parola attinge dal capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo. Gesù, entrato trionfalmente a Gerusalemme, si intrattiene affabilmente con coloro che stanno tramando contro di lui per metterlo a morte. È significativo quello che notiamo nella pagina evangelica odierna. Gesù, lo dice chiaramente, rivolge loro un'altra parabola. Noi siamo abituati a gettare la spugna nei riguardi delle persone che non sopportiamo. Cristo invece riesce a rimanere nel conflitto e a giocare il tutto per tutto perché la sua parola possa trovare spazio, possa far breccia nel cuore di ogni uomo. Carissimi fratelli e sorelle, in questi capi dei sacerdoti e negli anziani del popolo ci siamo noi. Dio utilizza tutte le strade a sua disposizione e fonde l'onnipotenza del suo amore misericordioso pur di trovare uno spiraglio nella nostra vita, nella durezza del nostro cuore, perché desidera il nostro bene. Resta tante volte alla porta del nostro animo, aspettando che noi gli apriamo e che gli diamo la possibilità di cenare con noi, così che noi ceniamo con lui. Rimanere nei conflitti è quello che noi non riusciamo a fare. Solitamente scappiamo, non riusciamo ad ascoltare anche coloro che ci vengono contro, che hanno delle idee a noi rispetto alle nostre differenti. Cristo Signore invece rimane nel conflitto proprio perché ama, di un amore immenso, di un amore eterno. Così come fa con ciascuno di noi, rimane quando noi non accogliamo la sua parola, non vogliamo camminare nella sua volontà, quando non ci facciamo portare dalla dolce forza del suo amore misericordioso. Così fa con i capi dei sacerdoti, con gli anziani del popolo, così fa con ciascuno di noi. Ci rivolge un'altra parabola, un'altra parola, capace di donare la luce della vita la grazia della conversione e della vita nuova. La parabola che egli indirizza è molto semplice, così come ogni parabola è formata di due parti. Nella prima c'è il racconto, nella seconda l'attualizzazione. E il racconto è molto semplice, anche perché prende le mosse dal libro del profeta Isaia, il meraviglioso Cantico della Vigna, al capitolo quinto, che la liturgia odierna ci dona come prima lettura. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la mia vigna. E la conclusione è aspra, dura, così come la pagina odierna del Vangelo. C'è un padrone che abbiamo ascoltato, possedeva un terreno. E cosa fa questo terreno? Tutte le cure gli vengono date perché la terra produca un raccolto abbondante. L'Evangelista, riprendendo Isaia, lo sottolinea molto bene. Vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio, costruì una torre. La vigna del Signore è Israele, abbiamo ascoltato dal profeta Isaia. La vigna del Signore siamo noi. Noi apparteniamo al Signore, Egli ci ha fatti e siamo Suoi. Tante volte lo dimentichiamo, viviamo la vita lontani da Dio e dalla Sua volontà, dimenticando che è Lui la nostra vita e la sorgente della nostra gioia. Ma è bello notare nella pagina evangelica che il Signore possiede questa vigna e la cura in ogni modo. Pianta una vigna, vi costruisce una torre, scava una buca per il torchio, mette una siepe, cioè crea le possibilità perché questa vigna possa fare frutto. È quello che Dio fa con tutti quanti noi. Noi siamo questa vigna, ma crea intorno a noi tutte le possibilità perché facciamo frutto. E quali sono queste possibilità che devono far crescere i nostri carismi, la grazia dello Spirito Santo che è dentro di noi? Possibilità è la comunità cristiana nella quale ci troviamo. Possibilità sono le amicizie, possibilità sono le persone che ci guidano nel cammino spirituale, possibilità sono tutte quelle situazioni che Dio crea, anche se noi non ce ne accorgiamo, perché la nostra vita si sviluppi secondo Dio e noi possiamo far frutto secondo la divina volontà. Questa è la domanda che noi dobbiamo farci. Io sono la vigna del Signore. Ma cosa sta facendo Dio perché io possa far frutto in abbondanza? Quali sono le cure che Dio da sempre ha attuato per me perché io possa far frutto? Quali sono le amicizie che, come una siepe, proteggono la mia vita? Qual è quella buca che il Signore ha scavato nella mia vita, approfondendo sempre di più la relazione con me, perché il torchio possa macinare l'uva e donare la fragranza di quel vino che allieta il cuore dell'uomo e rallegra la città di Dio? Qual è quella torre che il Signore innalza perché la vedetta, la sentinella, possa custodire tutta quanta la vigna? Belle sono queste azioni che il Signore fa con ciascuno di noi. Ci circonda, ci chiede di andare in profondità nella vita, di sviluppare l'altezza, ci custodisce, previene i nemici e ci dona tutte quelle possibilità che sono indispensabili per la nostra vita. Questo è quello che Dio fa con ciascuno di noi. Possibile che non ti rendi conto come il Signore ti cinge, come una città fortificata, come ti dà quelle possibilità perché la tua sentinella, il tuo intelletto, il tuo cuore, il tuo animo possa vegliare? Possibile che non ti rendi conto che Dio crea quelle possibilità perché il frutto della tua vigna, della tua intelligenza, delle tue capacità, della tua sensibilità, del tuo affetto, della tua parola, della tua testimonianza diventi quel frutto pigiato, scosso e traboccante che rallegra il cuore delle persone che ti stanno accanto? Perché non riesci ad andare in profondità nella tua vita e a lasciare che Dio ti costruisca un muro che sia Dio ad andare in profondità per scavare una buca, che sia Dio a edificare una torre. Tutto fa Dio nella nostra vita, ma tante volte noi ci opponiamo a Lui, non lo lasciamo lavorare, non gli permettiamo di essere il padrone della vigna del nostro cuore, così che possa fare di noi tutto quello che è indispensabile per realizzare la sua volontà. Noi contempliamo in Maria proprio questa vigna bellissima, meravigliosa, questo giardino chiuso. Forse Maria non è stata dal Signore preservata fin dal suo concepimento e un muro non ha protetto questa creatura perché il peccato non potesse penetrare nel suo cuore e nella vita sua? E forse lo Spirito Santo non è andato in profondità nell'animo di quella fanciulla perché, ricca della potenza dello Spirito Santo, potesse essere lei il torchio che rallegra la città di Dio con il frutto del suo grembo immacolato? E forse lei non è quella torre incrollabile e forte dove noi possiamo trovare refrigerio e salvezza, rifugio e sicurezza dagli attacchi del nemico? Dobbiamo riconoscere l'azione di Dio in noi e negli altri. Dobbiamo spingere le persone che ci stanno accanto a rendersi conto della mano di Dio, della sua provvidenza, di ciò che il Signore ha fatto, perché con il salmista ciascuno possa cantare: il Signore rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa stare saldo. Ma possibile che non ti rendi conto di come il Signore previene lo spirito del male, come il Signore ti custodisce da ogni difficoltà, come il Signore pone a sua dimora e a sua custodia tutta quanta la tua vita perché non abbia a vacillare? Questo è quello che noi dobbiamo ogni giorno fare, carissimi fratelli e sorelle. Così come il cuore di Cristo esultò nello Spirito Santo e poté dire: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, così anche noi ogni giorno dobbiamo riconoscere la provvidenza di Dio. Signore, io ti lodo e ti ringrazio perché io sono la tua vigna eletta. Signore, io ti lodo, ti ringrazio perché mi hai donato delle amicizie che mi custodiscono, una famiglia che mi vuol bene, delle persone che sono custodi del mio cammino di fede. Signore, io ti lodo e ti benedico per tutte le possibilità che ha dato nella mia vita, la mia fraternità, la mia comunità parrocchiale, la mia associazione, coloro che mi sostengono e che mi spingono a lasciare che tu possa scavare dentro di me quella buca perché il torchio della croce possa produrre frutti abbondanti di grazia. Signore, io ti lodo, ti benedico e ti ringrazio perché nella mia vita poni quella sentinella che vigila e che custodisce sul cammino della mia esistenza e mi dà la possibilità di riposare, di addormentarmi. Io mi corico e mi addormento, dice il salmista, mi risveglio perché il Signore è il mio custode e non prende mai sonno il custode di Israele. Ma uno degli aspetti più, potremmo dire, più difficili per noi da comprendere è che questo padrone, dopo che ha fatto tutte quante queste attività, ha profuso la sua cura, il suo affetto, le sue energie economiche, cosa fa? La diede in fitto a dei contadini e se ne andò lontano. Ma per qual motivo tante volte nelle parabole riscontriamo questa lontananza di Dio? Come nel caso di quelle persone a cui vengono dati dei talenti o anche delle monete. Il Signore le distribuisce e poi va via, ritornando quando è giunto il momento di essere incoronato re e vuol fare i conti con coloro che sono stati da lui beneficati. Dio ci affida la nostra vita non è nostra. La nostra vita ci è data in dono. Noi siamo amministratori, dice Paolo, di questa multiforme grazia di Dio. Dio ti ha creato, ti ha custodito, ha elargito il suo amore misericordioso, ha messo nel suo cuore tutta la potenza dello Spirito Santo. Cristo vive in te, Cristo pensa in te, Cristo ama in te, Cristo parla in te, così che ciascuno di noi possa dire con l'Apostolo: vivo ma non vivo io, in me vive Cristo. Noi siamo un dono per noi stessi e per gli altri, ma dobbiamo vivere nella dinamica di questo dono. Il Signore ci responsabilizza, mette nelle nostre mani la nostra vita, ci dice: lavora nella tua vigna, lavora con tutte le possibilità che ti ho dato, metti a frutto tutte le energie che io ho profuso in te e sopra di te. Questa, carissimi fratelli e sorelle, è l'amore responsabile. Dio sembra allontanarsi, ma in realtà ci lascia liberi di lavorare, di fare le nostre scelte, di mettere a frutto la sua grazia. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Quando nell'amore, soprattutto nei riguardi dei figli o delle persone alle quali siamo particolarmente legati, noi teniamo stretti, amiamo di quell'amore morboso, vogliamo sapere tutto dell'altro, vogliamo controllare l'altro in nome dell'amore, dell'affetto, del bene, vogliamo continuamente consigliare, non ci rendiamo conto che le altre persone vengono soffocate dal nostro egoismo e non possono svilupparsi, non possono far frutto, non possono liberamente, talvolta anche sbagliando, cercare di realizzare la propria vita, di mettere a frutto i loro carismi, di rispondere, secondo i doni di natura e di grazia, alla volontà che il Signore affida a tutti quanti noi. Questo padrone va via, ma non perché si vuole disinteressare dei contadini, ma perché si fida. Dio si fida e si affida a ciascuno di noi, si fida e si affida a noi sacerdoti che ogni giorno, anche se peccatori, celebriamo l'Eucaristia. Si fida e si affida a me, mi affida la sua parola, mi dà il suo figlio, pane di vita eterna, calice di eterna salvezza, perché io li dispensi ai fratelli. La fiducia di Dio non dipende dai nostri meriti, perché chi può accampare meriti dinanzi a Dio? La sua fiducia e il suo amore è proporzionato all'infinità del suo affetto e della misericordia che nutre verso ciascuno di noi. Dobbiamo imparare a riconoscere nella lontananza di Dio il rispetto della nostra libertà e il suo desiderio che noi mettiamo a frutto la sua grazia, che diventiamo fautori della nostra storia e che ci aiutiamo. Non è un contadino, sono i contadini, dice il testo, che ci aiutiamo a mettere a frutto la grazia di questa vigna che ha la possibilità di effondere, di concedere frutti abbondanti che rallegrano i fattori e lo stesso padrone. Ora, carissimi, se siamo dei contadini, se la vigna viene affidata a noi, dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo lavorare insieme in famiglia, in comunione tra marito e moglie e con i figli. Insieme dobbiamo lavorare nelle nostre comunità. Insieme dobbiamo, nella nostra fraternità, essere consapevoli dei doni di natura e di grazia, senza accampare scuse, senza giustificarsi per la nostra inattività o per la nostra pigrizia, ma rincuorandoci, portando gli uni i pesi degli altri, così da adempiere la legge del Signore. Tante volte invece noi ci lamentiamo: Dio è lontano, Dio mi ha abbandonato, Dio non si prende cura di me. Nulla di più errato. Dio ti mette tutto nelle mani, ma svegliati una buona volta, metti a frutto la sua grazia, non ti lamentare sempre come fanno i bambini, metti a frutto le possibilità che Dio ti ha dato, guarda in faccia le grandi cose che Dio ha messo dentro di te, renditi conto della preziosità dell'Eucaristia, della grazia della sua parola, della Chiesa che è comunità dei credenti. Renditi conto della tua intelligenza, della tua sensibilità. Noi invece prendiamo sempre la via del vittimismo: io non so fare niente, il Signore mi ha abbandonato, tutti non mi comprendono, tutti non mi capiscono. Questi pianti che stanno a dire soltanto il nostro infantilismo, mai la nostra volontà di camminare con il Signore e di mettere a frutto la grazia dello Spirito Santo. Il Signore ci vuole adulti, maturi, responsabili, non persone che si abbandonano al sentimentalismo, al devozionismo ad oltranza, che piangono continuamente davanti al Signore, lamentandosi di quello che non hanno avuto, quando probabilmente misconoscono delle capacità ancora più grandi rispetto a quelle che essi desidererebbero per sé. La lontananza di Dio è quindi responsabilità e libertà e capacità di far trafficare i suoi doni e i suoi carismi. E tu perché non lo fai? Perché non ti svegli? Perché non metti a frutto la grazia nella tua famiglia, sul lavoro, nella comunità, nella tua fraternità? Perché utilizzi continuamente la lingua per giudicare gli altri senza renderti conto che Dio chiederà conto a te dei tuoi carismi? A te domanderà conto del parlare distruggendo e di quelle tue mani che non edificano secondo la volontà del Padre, nel silenzio e nell'offerta, nella solitudine e nella preghiera unita sempre al cuore misericordioso del Salvatore. Ma cosa succede a questi contadini? Quello che succede a noi, quello che succede ai bambini, quando fate un regalo ai bambini, il bambino che cosa dice? È mio, basta. Questi contadini si appropriano della vigna e la difendono con i denti. Il padrone manda dei servi per raccogliere i frutti, alcuni li bastonano, altri li uccidono. Anche la seconda ambasciaria ha la stessa fine, alcuni vengono bastonati, altri uccisi, fin quando il padrone, che è Dio, manda il suo figlio dicendo: avranno pietà di mio figlio, avranno rispetto per lui. Ma cosa succede? Quello che è successo a Gesù: è stato preso ed è stato ucciso, appeso ad una croce. Allora, qual è il peccato di questi contadini? Quello che San Francesco ha ben compreso è prendere quello che non è nostro, è l'appropriazione. Ora, la vigna non è dei contadini, ma se ne appropriano. La vita non è tua, ma te ne appropri. I figli non se ne tuoi, però te ne appropri. Anche le tue capacità, il tuo lavoro, la tua intelligenza non è tuo, però te ne appropri, al punto tale che nutrono il tuo egoismo e fanno crescere la tua idea di essere migliori degli altri. I doni ci vengono dati per costruire la Chiesa, per metterci a disposizione degli altri, per restituire al Signore. Ricordate, Signore, tu mi hai dato 5 talenti, ne ho guadagnati altri 5. Signore, tu mi avevi dato 3 talenti, io ne ho guadagnati altri 3. Signore, tu mi avevi dato un solo talento, però io ho paura perché tu mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. L'ho messo sottoterra, ecco il tuo talento. Noi è questo che facciamo. Ci appropriamo e abbiamo paura di far trafficare i doni. Ci applichiamo alla vigna, ma la consideriamo nostra, ci mettiamo d'accordo tra noi. Quante dispute nelle nostre comunità per spartirci il potere, quante dispute nella nostra società per prevalere sugli altri, quante alleanze che, nutrite da Satana, ci allontanano da Dio e non ci fanno essere cristiani capaci di restituire al Signore. La restituzione. Bello è Francesco che, uscendo dalla preghiera, dice a Dio: Signore, riprenditi le dolcezze che mi hai donato, perché non voglio essere un ladro. Dobbiamo restituire al Signore quello che Lui ci ha dato, ma nella restituzione ci deve essere il nostro impegno, ci deve essere la nostra volontà, ci deve essere la nostra gratitudine, ci deve essere la nostra lode, diversamente da questi contadini. Ora, carissimi fratelli e sorelle, ci sono delle cose che noi non vogliamo restituire al Signore, invece dobbiamo sempre restituirle al Signore, perché dice San Paolo: venendo nel mondo non abbiamo portato nulla e nulla porteremo con noi quando usciremo dal mondo. Un esercizio che io faccio di solito è quando qualcuno mi chiede una corona. Io ho sempre una corona nell'abito, in tasca. E quando qualcuno mi chiede una corona, soprattutto perché sono le piccole cose alle quali noi teniamo, e che cosa succede? Che alcune volte io dico: ma sta corona mi piace, la sgrano molto più facilmente, ci sono affezionato perché me l'ha regalato un fratello caro, una persona cara, mi ricorda dei momenti particolari. Però c'è sempre chi ti chiede: padre, una corona, così. Talvolta io sono piuttosto duro, dico che non ne ho, ma poi una volta mi sono fermato e mi sono detto: ma io mi voglio perdere per una corona?
Non siamo chiamati forse a restituire tutto al Signore? Perché mi devo appropriare di oggetti, di cose, di persone?
Carissimi fratelli e sorelle, noi dobbiamo vivere nella gratuità, nella libertà. La povertà di Francesco è proprio questa, è non appropriarci delle persone, delle cose, ma vivere in questa totale libertà, restituire al Signore in parole ed opere la sua grazia, costruire la Chiesa, non dire mai no alle persone che ci chiedono qualcosa.
Ora, se noi siamo questa vigna, chiediamoci: ma io sto producendo frutto per il Signore? Sto facendo la mia parte? Sto dando a Dio il segno del mio amore, del mio affetto, della mia riconoscenza? Oppure faccio tutto per interesse? Oppure vado avanti nella vita pretendendo da Dio che ragioni come voglio io?
O in una comunità deve andare tutto come dico io? Il prete, il frate deve ragionare come ragiono io?
Questa è l'appropriazione. Quante volte ci appropriamo dei nostri affetti? Quante volte ci appropriamo nelle amicizie e non riusciamo a vivere la libertà, il rispetto, l'autenticità, la sincerità? E questa è la grazia che dobbiamo chiedere al Signore oggi. La parola di Dio spinge i capi dei sacerdoti e del popolo a rendersi conto, ma successivamente Matteo dirà che si misero insieme e decretarono la morte di Gesù. Non accolgono. Gesù lo dice chiaramente: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Come nel caso dei talenti, toglieteli i suoi e dateli a chi ha 10 talenti. I servi dicono: ma ne ha già 10. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Carissimi fratelli e sorelle, non ci capiti che Dio ci tolga quello che ci ha dato. Perché avviene un momento nella nostra vita che perfino il Padre Eterno si stanca di noi, per quanto paziente e misericordioso. Ma non si stanca perché si vuole stancare, lui ragiona diversamente nel suo amore misericordioso, ma perché si vuole far rendere conto che forse stiamo sbagliando, che dobbiamo rivedere alcune posizioni, che dobbiamo convertire il nostro cuore. Che il Signore alla fine dei tempi non ci tolga i suoi doni, ma possa trovare noi tutti capaci di restituire il bene che ci ha dato, l'amore che ha effuso, i carismi che ci ha concesso. E questa è la preghiera che oggi vogliamo fare a Maria, nostra madre regina. Lei è questa vigna bellissima, lei ha prodotto quel frutto della vite sua che è il Signore nostro Gesù Cristo. La sua vita pigiata nel torchio della croce ha dato quel vino che rallegra tutti quanti noi, quella bevanda di vita eterna, quel balsamo che profuma la città di Dio che è la nostra vita. Maria ha tutto restituito al Signore, di nulla si è appropriata. Chiediamo di essere una vite come lei, chiediamo di essere dei tralci legati a Cristo vite come lo è stata lei, perché mettendo a frutto la grazia dello Spirito Santo noi possiamo con San Francesco dire: nulla mi appartiene, dare a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, senza che a noi resta nulla. Madre e Regina nostra Maria, volgi a noi il tuo sguardo di misericordia, accogli la nostra supplica, senti con il tuo orecchio la nostra preghiera, volgi a noi il tuo sguardo pieno di bontà e di pietà. Aiutaci ad essere vigna che produci frutti abbondanti di grazia. Fa che l'appropriazione non ci sia nei nostri rapporti e nei nostri affetti, nel lavoro ed in famiglia, in comunità ed in fraternità. Concedici la grazia di quella povertà e di quella non appropriazione che nascono dall'esperienza dell'amore del cuore di Gesù. E fa che un giorno, con le mani vuote, presentandoci alla porta del cielo, tu si possa accogliere per portarci nel cuore stesso della Santa Trinità.